Bellissimo questo messaggio che già ci dà un po' la risposta. Cosa succede quando ci sentiamo deboli, quando crediamo che non siamo abbastanza buoni, forti, anche per servire il Signore, non solo per superare gli ostacoli nelle nostre vite, ma per servire il Signore, chi si sente giusto, adatto, forte, in gamba? E tutti abbiamo delle debolezze, ma il Signore ci rialza. Lui ci rialza, lui ci rialza. Solo guardare a lui, come Giuseppe ha detto nel sonno, solo guarda a Gesù e tutte le cose andranno bene. Questa canzone mi ricorda anche il messaggio di Elisabetta ieri durante la diretta. Elisabetta ha detto, tu credi che non riuscirai mai ad essere meglio di quello che sei, ma lascia Gesù agire dentro di te e cambierai. Vedrai che anche tu stesso sarai sorpreso dei cambiamenti che succedono dentro di te quando Gesù agisce, ma lascialo agire con umiltà. Giuseppe, qual è il messaggio che il Signore ti ha dato per noi?
È un messaggio che diciamo ho bisogno io, non è solo un messaggio per i fratelli, io sono il primo
Anch'io.
fratello che ne ho bisogno, ho preso degli appunti e adesso voglio passarveli. È un messaggio che parla quando ti senti debole e allora sei forte, quando ti senti debole e allora che sei forte.
Ma non ti senti forte?
E non ti senti forte, no, però lì, in quel momento di debolezza, quando nel mondo, quando uno è abbattuto, allora pensa al suicidio, pensa al divorzio, pensa alla violenza, pensa a rubare, pensa a mentire, a imbrogliare. Quello è il momento magico che il cristiano può guardare a Gesù. Guarda Gesù, magari. I giovani magari ci hanno un fidanzato che li ha abbandonati, una fidanzata che lo ha tradito, un uomo, una donna. E in quel momento il mondo avevi fatto un idolo del fidanzato, un idolo della donna. E quella donna si rivela, quell'uomo è un peccatore, una peccatrice come te, peggio di te. E il tuo idolo è distrutto. Allora l'oggetto dell'amore diventa oggetto di odio. E allora ti riempi di odio. Cioè, insomma, il cristiano, il credente, in quel momento di crisi, il vero credente guarda Gesù. E Gesù nel momento di crisi, crocifisso, frustato, torturato, ha guardato al Padre. E lì è la vittoria. Secondo Corinzi 12, 8 a 10.
Secondo Corinzi 12, 8 a 10. 3 volte ho pregato al Signore perché lo allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.
Alleluia, alleluia, alleluia. Allora Gesù gli ha detto a Paolo che voleva un aiuto. Mi aiuti? C'ho questa spina nella carne. E Gesù gli ha risposto no. No, 3 volte ha pregato. E quando Paolo pregava, insomma, era uno, non è che gli mancava la fede. E Gesù ha detto no, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Capisci? Il diavolo lo vinciamo con la potenza di Dio e con la nostra debolezza. Cioè noi siamo più potenti del diavolo nella sua massima potenza, nella nostra debolezza siamo più potenti del diavolo quando è potente. Incredibile.
Incredibile,
Quindi adesso lasciamo perdere la falsa umiltà. Tipo io non sono niente, Dio è grande, io sono un buon a nulla, lasciamo che Dio faccia tutto. Specialmente quando io devo fare sacrificio, lavorare duro, lascia che Dio faccia tutto. Io, comunque in ogni caso Dio mi ama, e, insomma Dio mi ama, Dio vuole che sono felice, Vangelo di prosperità, mi devo godere la vita, Dio mi ama. Guarda, Filippesi 4,13, va bene. Perché se noi vogliamo possiamo.
Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Quindi non c'è una scusa per dire io non sono capace. Io non sono capace, io non posso, io... No, noi possiamo qualunque cosa. E quando non riusciamo possiamo morire come martiri. E allora saremo più che vincitori. Come fai a essere più vincitore di un vincitore, martire? Cioè, morendo per Gesù, come Gesù è morto per noi, siamo più che vincitori. Che Gesù ha vinto la morte morendo. Quindi dobbiamo cancellare il nostro dizionario, la voce che dice io non posso, cancellarlo. Vi sono cose che può fare solo Dio. Ma vi sono cose che invece Dio ha comandato a noi di fare. È per questo che lui ci ha unti, ci ha diplomati, qualificati, ci ha benedetto, ci ha fortificato nello Spirito Santo, va bene? E perché siamo stati chiamati alla salvezza. Se siamo chiamati alla salvezza, siamo chiamati anche, infatti comandati, di seguire Gesù con tutto il cuore. Lo facciamo con mezzo cuore, l'altro mezzo cuore appartiene al mondo, come dire, signor diavolo, prendi mezzo cuore, mezza mente, mezzo amore, mezzo tutto, e il diavolo dice, ok. Allora vedete, arrivano depressioni, scoraggiamenti, tristezze, abbattimenti. Tutti quanti siamo chiamati alla salvezza. Siamo però anche chiamati ad essere dei piccoli Gesù. Non siamo chiamati solamente a mangiare il gelato, siamo comandati anche a volte a preparare il gelatino. Non siamo chiamati solo al Vangelo di prosperità, siamo chiamati anche alla sofferenza, anche alla croce, anche al Calvario, quando è necessario. Non andiamo a cercare le sofferenze, come fanno certe religiose che mettono il sale nel letto per soffrire di più mentre dormono. Poveri, poveri fessacchiotti, capirai cosa guadagna Dio perché tu soffri? Niente. E chi guadagna? Il diavolo si diverte che tu sei fesso, che siamo fessi. Non voglio offendere nessuno. Cioè, ci sono religioni che ci sono le foto. In Spagna vedi i cristiani che si frustano sulla schiena perché loro devono soffrire per Gesù. Le Filippine ci sono quelli che si fanno crocifisso per 10 minuti perché amano Dio così. No. Questa è una stolteria. Non esiste nella Bibbia questo. Sono stregonerie, sono paganerie.
Infatti Dio dice anche nel Vecchio Testamento non amo i vostri sacrifici, ma è l'ubbidienza che voglio da voi. Non contano questi sacrifici.
Non voglio sacrificio, cioè religione, ma voglio ubbidienza. Come Samuele, profeta, ha detto a Saul in 1 Samuele 15. È lì che ha perso il regno. 1 Samuele 15, 23 e 24, Samuele dice a Saul, non voglio ubbidienza, non voglio sacrificio, cioè sacrificio di olocausti. Nel nostro caso qual è il sacrificio di pregare, andare in chiesa, sedersi sulla panca, ripetere per lunghe preghiere come i farisei? Il Signore non gliene frega niente di questo. Sì, pregare sì, ma non ripetere però. Non ripetizione, come dice Matteo 6, come fanno i pagani. Allora, qual è l'annuncio? Andiamo a Matteo 7. Matteo 7 andiamo, Matteo 7 e Matteo 25 andiamo. Qui parla di l'annuncio che noi ascolteremo. Ci sono due annunci che Gesù farà, due annunci. Qual è l'annuncio che noi vorremmo ascoltare da Dio? Allora, il primo è Matteo 7, 22, 23, lo leggiamo e prendiamo Matteo 25.
Matteo 7, 22, 23.
Questo è un annuncio che Gesù farà. Andiamo.
Matteo 7, 22, 23. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo?
Abbiamo profetizzato, Gesù, scusa, tu non sai chi sono io.
E in nome tuo ho cacciato demoni.
Caspita, non stiamo mica parlando di cristiani così, qui cristiani speciali cacciano demoni.
E fatto in nome tuo molte opere potenti.
La parola greca qui è dunamis, è la stessa parola usata per i miracoli di Gesù. Signore, abbiamo fatto i miracoli uguali che tu hai fatto. Lo sai che siamo noi? Signore, io dico, poche sono le chiese che c'è gente che fa tutte queste cose. Poche chiese hanno profeti, operatori di miracoli che cacciano i demoni. E allora Gesù cosa gli risponde il 23?
Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori.
Quindi il fatto che apparteniamo a una chiesa perfetta che fa miracoli non significa niente. Che c'è la fila, essere guarito, tocco magico, 100 guariti. Alza la mano, 50 persone cadono per terra. Uai. C'è da invidiare qui. E Gesù dice: non vi conosco neanche. Allontanati dai malfattori, operatori di iniquità. Quindi questi facevano una cosa giusta, ma tralasciavano una cosa più giusta. Qual è questa qui? È una scoperta che ciascuno di noi deve fare. Questo è un annuncio che Dio farà. Però cerchiamo che non sia quell'annuncio che noi ascolteremo. Cerchiamo che magari sia l'annuncio, per esempio, Matteo 25, 23.
Matteo 25, 23. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore.
Questo è un annuncio che vorremmo ascoltare.
Sì, 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 sì.
Quindi non ci nascondiamo, io sono un profeta, sono un operatore di miracoli, io guarisco le persone due alla volta, 4, 5, 10 e 50 alla volta, io. Piacere, qui c'è biglietto da visita, è scritto qua, profeta, guarito. Sì, questo dobbiamo fare, sì, ma attenzione, dobbiamo vedere anche cosa Dio sta cercando di dirci. D'accordo? C'è un altro annuncio che ci piacerebbe ascoltare. Continua a leggere Matteo 25 al 34.
Allora il re dirà a quelli della sua destra.
Poi andiamo a Daniele 12, per cortesia.
Venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Questo è l'annuncio che vogliamo ascoltare.
Amen.
Non è che dici: ah, hai cacciato demoni, hai profetizzato. È sbagliato. No, è giusto, dobbiamo profetizzare.
Sì, sì,
certo,
buono,
vogliamo,
sì,
i demoni li cacciare, ma non crediamo che perché ci andiamo a guarda, hai cacciato 50 demoni, 50 benedizioni in cielo. Pronto, grazie, qui c'è la... Qui io ho cacciato 200 demoni, ah, 200 demoni, allora 200 benedetti. Non è così che funziona la storia. Gesù guarda il cuore. Allora, venite benedetti perché ereditate il regno, poi lo spiega perché avete ubbidito.
Okay.
Daniele 12:3.
Daniele 12:3.
Sì.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Questa è la chiamata che vogliamo ascoltare. Daniele 12:3, poi andiamo a Giovanni 20:21. Come qui c'è delle scritture che il Signore mi ha dato, sono delle chiamate, sono degli annunci che il Signore farà. Prepariamoci a poter ascoltare gli annunci giusti, quelli corretti.
Amen.
Non crediamo di andare in cielo e dire: Signore, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Hai ubbidito? Ma io guardo, cioè in una guerra, tu non vai dal generale e dici: generale, una medaglia d'oro qui, guarda, in quest'angolo della mia camicia, una medaglia d'oro, perfetto, perché io ho tirato 50 bombe o ho vinto 10 battaglie. Va bene, però magari il generale dice: ma io avevo bisogno di te come agente segreto, avevo bisogno di te come pilota di aereo. Sì, ma io no, ma però nessuno ti ha chiesto di fare quello. Cioè, l'ubbidienza, leggere bene 1 Samuele capitolo 15, studiarlo bene. Saul, Dio gli dice: vai e stermina tutti i nemici, lui invece di sterminarli tutti ha salvato il re, ha salvato un po' di animali per farsi alla griglia, e Dio gli ha detto: no, devi uccidere tutto, che è tutta cosa maledetta. E Saul dice: no, Dio non capisce che qui questi qui sono, guarda che belli agnelli, belle mucche da fare arrosto, se le ammazziamo a tre giorni sono tutte marcite, invece le teniamo in vita un arrosto al giorno e per glorificare Dio, si capisce, tutta la gloria di Dio, ma è logico. È andato Samuele e gli ha detto: no, Dio non vuole sacrifici religiosi, vuole l'ubbidienza. Come se mia moglie mi dice: guarda, ti ho preparato una spaghetti con la pomarola in coppa, con il basilico sopra, guarda maritino, grazie moglie, è un'ottima spaghetti, ma ti avevo chiesto però invece di scrivere quella lettera, quella pecorella che sta... è inferma. Sì, ma marito, ti ho fatto la spaghetti come tu sempre dici, con le tue battute. Se grazie spaghetti sarò felice di mangiarla, ma ti avevo chiesto di scrivere una pecorella. Ma dai, su, dai, ho fatto qualcosa di buono, no? Una moglie così o un marito così non vale niente. Perché fa una cosa buona invece di fare la cosa giusta.
Sì, sì, sì.
Giusto?
Wasn't it a test for Saul?
Yes, it was a test. Yes.
È stata una prova per Saul o no?
Sì, 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 perché già aveva fallito. Io already failed in 1 Samuel 13.
Ha fallito in Primo Re 13, capitolo 13.
Aveva sbagliato già lì Saul e già lì era in già. E allora Dio l'ha messa alla prova al capitolo 15.
Primo
Samuele 15, ripete la prova e fallisce di nuovo.
In chapter 15 again he was put to the test, but then he failed again.
Okay.
That means that God gave him a second chance, so there are second chances.
Yes, questo significa che Dio le ha dato una seconda opportunità. Yes. Questo significa che ci sono seconde opportunità.
A volte sì, certamente.
Peter
had a second chance when he denied Jesus and Jesus gave him a chance to repent.
Pietro
and he did.
Ha avuto una seconda opportunità quando lui era negato, right? Gesù, però dopo lui si è pentito e Gesù l'ha ricevuto.
Many times Jesus gives a second chance, amen.
Il Signore ci dà seconde opportunità tante volte.
So, andiamo avanti. Allora, la chiamata di Dio, va bene, è sempre in base alla sua volontà, va bene, a quello che lui ci chiede di obbedire, va bene? In Giovanni 20:21, va bene, che abbiamo letto prima, io te lo dico in italiano, John vuole leggerlo lui.
Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, mando voi.
Very good, very good, very good. Bene, vedo che il tuo italiano migliora, John. Allora, guarda, Gesù c'ha una volontà. Non è che, sì, puoi cacciare demoni, fare miracoli, però c'è una volontà. Magari c'è una pecorella che deve lasciare perdere 99 che danno offerte per andare a cercare una che magari devi pagarlo tu. Ogni missionario sa che questa molte volte devi
succede,
fare questo.
Sì. Sì, sì.
Lasciare perdere una convenienza per andare a sacrificarti, va bene?
Amen.
Quindi la chiamata di Dio è per ciascuno di noi, però ciascuno nel suo ambito, nelle sue possibilità. Il Signore non ci chiederà mai di fare una cosa troppo alta per noi. Lui ci chiede, ci dice, seguimi, ti farò pescatore di uomini. Cioè il Signore ci chiederà di fare quello che possiamo, mai quello che non possiamo. Ti chiede di amare la moglie, ti chiede di amare il marito, di amare il fratello, di amare la pecorella, di dare il Vangelo. È troppo, è solamente la superbia, l'orgoglio, la disubbidienza, l'egoismo che ci ferma. Dio non ci chiederà mai di fare una cosa troppo difficile. Va bene? Andiamo ancora un paio di scritture. Guarda, Giovanni 15 e Giovanni 8.
Allora,
I can read one, just a second. Allora, John ci insiste a leggere le scritture, va bene. Allora, il compito di Gesù è quello di insegnarci, questo è il compito. Il nostro compito è di imparare, ascoltare, ubbidire, portare frutti. Frutti, John, Giovanni 15:8.
In questo è glorificato
il Padre mio.
Che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli.
Very good. 8 Giovanni 8:31. Gesù allora disse a quei discepoli che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei
discepoli.
Allora, perseverare. Perseverare. Grazie Giovanni. Ottimo. Il tuo italiano migliora, grazie Gesù, che i bambini crescono nel Signore e siamo qui innanzitutto a farli crescere loro. Dimmi.
Voglio dire, quando vi ho conosciuti e venivo dal mondo, e nel mondo sempre ti senti che non sei mai buono come gli altri, che sei sempre inferiore, e ti senti piccolo, ti senti buono a nulla. E quando vi ho conosciuti non mi sentivo capace di essere discepola. Non credevo che io potrei mai fare il lavoro che fate voi per Gesù. Gesù mai sceglierebbe qualcuno come me per essere discepola. Chi sono io? E poi più vi incontravo e stavo con voi, evangelizzavo con voi, ho capito che non siete voi che siete grandi, anche se vi amo tanto, non voglio offendervi. Non siete voi grandi, ma è Gesù in voi.
Offendi pure.
È l'amore di Gesù in voi che è grande. Voi siete uomini normali come me, common people.
Gente comune.
Gente comune, però nel vostro cuore c'è un amore non comune per Gesù. È un amore più grande. È quello che fa la differenza. Il tuo amore per Gesù ti fa speciale, non la tua carne, la tua intelligenza. Non importa neanche quanto sei intelligente. Ma l'amore che hai nel cuore per Gesù, quella fa la differenza. Tutti noi che siamo gente comune possiamo fare cose speciali e cose grandi per Gesù, perché è Lui in noi che opera. È la sua grandezza. Anche se noi siamo deboli, 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 ogni giorno deboli, Lui è forte in noi. Per questo non dobbiamo mai scoraggiarci.
Amen. Beh, è bello questo Amen. Pensiero. Cioè, questo vuol dire, cioè, Angela, vuol dire che c'è speranza per tutti.
Sì, sì.
Nessuno deve sentirsi più debole, più sfortunato, più disgraziato. Cioè, io, se andate in giro nell'internet, siti cristiani, vedete quello che va a evangelizzare sulla sedia a rotelle. C'è uno, Nick Vojcic, un serbo, che non ha braccia, non ha gambe, ed è uno dei più grandi predicatori che ci sono. Super, super incoraggiante. Lui, quando ha scoperto che era diverso dagli altri bambini di 10 anni, si è buttato in una piscina per suicidarsi. E Pedro, però Dio non glielo ha permesso. E adesso è diventato uno dei predicatori più incoraggianti, più belli, più in gamba.
Più positivo.
Più positivo che ci sono al mondo, è un piacere ascoltarlo. Mm-hmm. E lo vedi, lo mettono sul palcoscenico, lo trasportano lì. E lì, senza gambe, senza braccia. Nick Vojcic. E è arrivato a una certa età, non so, 25 anni, non lo so quanto aveva, 30 anni, e Dio gli ha dato una moglie. Una donna bellissima, proprio sembra un'attrice di Hollywood, super bella, capito? E adesso c'hanno quanti figli? C'hanno tre figli, c'hanno.
Tre o quattro figli.
Tre o quattro figli c'hanno. Cioè... Capito? Chi sono io per dire no, non posso, è troppo difficile per me? Tu, fratello, puoi camminare sulle acque, tu puoi fare risuscitare i morti, tu puoi amare quella moglie, quel marito, quella sorella, quel fratello, quelle pecore, tu puoi. Hai in te Gesù, hai Gesù Cristo, hai la potenza di Gesù, hai lo Spirito Santo. Tu puoi ogni cosa in Cristo che ti fortifica. L'unico ostacolo che hai, fratello, è che tu credi che ci sono ostacoli. Tu puoi imporre le mani agli ammalati, tu puoi guarirli, tu puoi.
Questo a me è successo un po' di mesi fa. Io dicevo, no, io è che ero più per evangelizzare come amicizia e questo... E io dicevo, no, io non sono capace di evangelizzare così a persone sconosciute, no? E invece questo Dio, io dico, il Signore l'ha spezzato quando una mattina eravamo usciti a tutta un'altra cosa, io e Andrea, e io dicevo, Andrea, oggi mi sento molto bene spiritualmente, è qualcosa di speciale agli altri giorni. E così del nulla siamo usciti da una parte, siamo passati nella piazza, la piazza d'armi, e io dicevo, guarda Andrea, qua è stata la mia prima evangelizzazione con team, e quando sono arrivata qua ho detto, qua ci riuniamo ogni tanto per evangelizzare. Che c'era un ragazzotto seduto nella panchina, e così, cioè, io dico così perché è quando ti senti spiritualmente che il Signore ti spinge a parlare con qualcuno, lo fai. Allora io andai a parlare con questo ragazzo, e grazie al Signore mi ha permesso di pregare per lui. E lui era, si vedeva che era una pecorella, e io gli disse, vedi Andrea, così facevamo insieme, o facciamo quando ci incontriamo con Giuseppe, i fratelli, anche gli altri fratelli, Io non pensavo, ho scoperto proprio adesso che sono capace di parlare con qualcuno sconosciuto. E poi un uomo, dicevo, cioè, è difficile evangelizzare, cioè, almeno io dico, è difficile evangelizzare una donna a un uomo perché ti senti un po' in disagio, almeno io mi sono sentita un po' in disagio. Però come che... E quel giorno non ho sentito nessun disagio, abbiamo parlato con questo ragazzo, è stato molto bello. E lei, io le dicevo, mentre uno evangelizza l'altro deve orare nello spirito, così impari, che quando siamo insieme mi capita di evangelizzare qualcuno, tu a parte lì insieme e in silenzio preghi al Signore, dice, sì Diane, sì, è che tu sei alzata oggi elettrica. Gloria al Signore.
Amen, amen, amen. Grazie, grazie Gesù. È proprio così, sì.
Gloria al Signore.
E lo Spirito Santo,
grazie,
non sei
Gesù.
Tu è lo Spirito
grazie,
Santo.
Grazie Gesù, grazie Signore. Amen. Amen, amen. E quando cominci a evangelizzare, cioè ci sono cose basiche da imparare. Poi quando vedi lo Spirito Santo che comincia a muoversi, mm-hmm. lo Spirito Santo comincia a fare miracoli, la gente comincia a essere salvarsi, ricevere Gesù, la gente comincia a essere guarita. E allora vedi Gesù in azione, poi quando Gesù comincia a usarti, che un'anima si salva, una persona riceve Gesù, una persona guarisce, tu imponi le mani, c'è stato un predicatore che ha detto, io ho pregato più di 1000 volte per gli ammalati e mai nessuno è guarito, dopo circa 1000 persone che ho pregato ho cominciato a vedere miracoli dopo miracoli dopo miracoli. Edison, quello che ha inventato la lampadina, tutti sanno che la prima lampadina che ha funzionato è stata dopo più di 1000 esperimenti. Quindi, fratelli, la Bibbia dice il giusto cade 7 volte e si rialza. Quindi se hai 99 anni, fino adesso è stato un disastro. Abramo a 99 anni era un disastro. A 99 anni ancora non era riuscito ad avere un figlio, a 99 anni, cioè il figlio promesso. Ha avuto naturalmente Ismaele, ma non era quello promesso, attraverso Sara. E a 99 anni, a 100 anni è arrivato il figlio. Grazie Signore. Guarda, Mosè guidava Israele nel deserto. Perché dobbiamo imparare qui, Israele nel deserto, imparare a perseverare, imparare a essere fedele, imparare a portare i frutti. Dobbiamo imparare a perseverare. Perseverare è una parola da meditare. Gesù dice in Giovanni 8:31, se persevererete nella mia parola, allora sarete i miei discepoli. Prima non lo siete. Non siete i miei discepoli. Dovete perseverare, cioè... Non è solo ripetere una pregherina stupida, oh Gesù entra nel mio cuore, dammi la vita eterna, oh, sono cristiano, oh oh oh. No, sono preghiere stupide queste. Fino a quando non arrivano i frutti, è una preghiera, magari se non stupida, se no buona nulla, che non serve a niente. La chiamo sciocca perché è una preghiera imbroglione, che imbroglia la gente. Tutti vengono qui davanti al pulpito, alzi la mano chi vuole dare il cuore a Gesù. Niente di male, potete farlo, l'ho fatto anch'io. Ma se non vengono i frutti, è una preghiera sciocca, se non ci sono i frutti. È una preghiera che la gente ha perso la fede. Io un anno fa, ho fatto la preghiera per ricevere Gesù, lo Spirito Santo, ho dato il mio cuore. In un anno non è successo niente, ho perso la fede, adesso sono diventato un... La mia chiesa adesso sono i bordelli. Mai dire a una persona che prega per ricevere il Signore, adesso sei salvo, adesso sei cristiano, battezzato nell'acqua, acqua speciale, minerale della mia chiesa. Mai dire adesso sei battezzato, adesso sei... A parte che battezzo nell'acqua secondario, non è neanche obbligato, non è neanche necessario, è una cosa facoltativa, è come la circoncisione, non è proibito circoncidersi, è una cosa anche medica. Ma non è che ti dà un millimetro di spiritualità di più. Va bene, infatti Paolo ha detto in 1 Corinzi 1,17, Cristo non mi ha mandato a battezzare. Ciao. fine della storia. Quella era solo fino alla Pentecoste, che ci entra nella zucca. Va bene? Voi dovete battezzare nell'acqua, fatelo, ma, no, ma poi mentre battezzate nell'acqua dite questo, però non ti dà niente, se non dà il tuo cuore a Gesù. Ci siamo? È lo Spirito Santo il battesimo che... Ecco, i miracoli si fanno non con l'acqua, ma con lo Spirito Santo. Ci siamo? Del quale battesimo nello Spirito Santo, l'acqua era un simbolo. Mosè, cosa faceva Mosè? Mosè guidava Israele nel deserto. Il dovere di Israele qual era? Di seguirlo. Cosa che essi fecero o non fecero?
No,
sì o no?
No e no.
No e no.
No, sì o no. No e, a volte no e a volte no. Capito?
Più o meno sì.
Capito? E poi Dio, misericordia, salvò quelli sotto 20 anni. Misericordia. E quindi la disobbedienza di Israele li guidò alla morte e morirono nel deserto, tranne per misericordia quelli sotto 20 anni, perché Mosè gliel'ha chiesto. Però, diciamo, sono morti tutti i mormoratori. Adesso, leggendo i loro sbagli, i loro peccati, scuotiamo la testa, scuotiamo diciamo, li critichiamo, oh Israele, che mormoratori, tutti insieme, Ma la maggior parte della Chiesa mondiale sta ripetendo gli stessi peccati, le stesse mormorazioni, salvo chi si pente e cambia le sue vie. Questa chiesa mondiale, stragrande maggioranza, farà la stessa fine di Israele nel deserto. Moriranno nel deserto del tempo della fine, non saranno morsi dai serpenti, ma molti di loro riceveranno il marchio della bestia. I cristiani, i credenti, i protestanti, i cattolici riceveranno il marchio della bestia se non hanno la vera salvezza di Gesù, e la maggioranza dei circa 2-3 miliardi, 2-3 miliardi di cristiani oggi sono falsi. Falsi. Va bene? E moriranno come Israele nel deserto, moriranno non nel deserto del Sinai, ma moriranno nel deserto dell'Anticristo, nel deserto che già la Chiesa mondiale si trova nel deserto. Quale deserto si trova oggi la Chiesa mondiale? Qualcuno lo sa?
Sì. Apostasia.
Apostasia, bravissima. Carne e sangue non ti ha mostrato queste cose. Mio padre che è nel cielo, io ti benedica. L'apostasia. La Chiesa mondiale si trova nel deserto sbagliato. Non c'è anche un deserto giusto, i deserti sono due. C'è un altro deserto, mi sembri unta stamattina, Dora. Qual è l'altro deserto?
Il deserto delle prove.
Il deserto? Dammi una scrittura.
Di Apocalisse 12?
Sì, verso?
Non mi ricordo il verso, però Apocalisse 12.
Vai a 14.
12-14, lo leggiamo?
Sì.
Ma alla donna furono date le due ali delle grandi aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
I deserti,
Apocalisse 12-14.
I deserti sono due. Uno è il deserto dell'apostasia, dove la Chiesa disubbidiente, cattolica, evangelica, geova, mormonica, tutti, oggi la stragrande maggioranza, sono. Anche i mormoni, vabbè, Dio li benedica, vanno a evangelizzare 2 anni, le dottrine non le conosco bene, alcune sembrano un po' sgangherate. Comunque 2 anni non è niente, dai il tuo cuore a Gesù finché muore. Non è il servizio di levo obbligatorio. Il missionario va per sempre, non c'è la pensione per il missionario. Io non voglio la pensione, voglio morire sul campo di battaglia con gli stivali indossati mentre sparo con il mio mitragliatore bazooka e cannoncini spirituali al diavolo, ai demoni, tutti i giorni di sparo. Va bene? Non c'è pensione. Che pensione? Quindi, fratelli, che sperate di vivere alle spalle dei governi, non vogliamo i soldi di Sodoma, dei governi, di Ponzio Pilato, di Cesare Augusto, di Matteo Renzi, della Merkel. Va bene, se te li danno, prenderli, ma spenderli per il Vangelo, non per costruire la tomba al monumentale cimitero di Milano, bella tomba lì, va bene? Va bene. E se il governo non vi dà niente, non andate lì a baciargli i piedi che vi dia la pensione. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, anche con una sedia a rotelle, anche col bastoncino, il bastone per appoggiarti. Amen. Se non puoi camminare, fai come faceva Dora, che è stata 7 anni con la spina dorsale rotta, che poteva stare in piedi solo mezz'ora al giorno, Dio la benedica, andava con l'autobus a evangelizzare, si portava la sedia ad ora, mm-hmm, per 7 anni. Va bene, avrebbe potuto comprargli una sedia a rotelle, sarebbe stata una benedizione per spostarla nella, okay, da una stanza all'altra. Il pensiero mi ha attraversato di prendere una sedia a rotelle, però Dio mi ha detto no, perché sennò diventa uno spirito, mm-hmm, sennò lei comincia a credere che è ammalata. E dopo 7 anni un giorno viene a me e mi dice: Gesù mi ha detto che sono guarita. Invece, no, invece non era ancora guarita. Sei guarita dopo quanti giorni?
Sette giorni.
Dopo 7 giorni è guarita. 7 giorni di prova. Mandata dal dottore al sistema. Ti mancavano cos'è che?
Avevo 3 ernie nella spina dorsale.
3 ernie nella spina dorsale. Andata dal dottore per un mese, quasi l'ho rovinata da tutto. Alt. Ed è guarita meravigliosamente, adesso salta,
grazie Gesù,
grazie
sì,
signora, porta valigie e tutto, va in cucina,
vado a evangelizzare senza sedia,
ogni tanto fa anche delle lasagne, te tira sulla teglia, parte, ti aiuta, no, porto io, ti dico, yes, guarda, è diventata forte, più forte di me, va bene,
gloria a Dio,
va bene, però 7 giorni senza guarire,
e 7 anni,
Stamattina abbiamo pregato per te, Dianetta. Quanto tempo senza guarire? Mezz'ora, un quarto d'ora, 20 minuti?
No, è mezz'ora, un'oretta, andata e ritorna per prendere altre cose. Già quando sono uscita da qua, le ho detto a Andrea, guarda, mi si sta sgonfiando la pancia. E gliel'ho fatta vedere. Dopo, quando sono ritornata, gli ho detto, è finito.
Grazie Gesù, quindi Signore anche un pochino, anche Dio ti ha benedetto che hai ricevuto oggi, ci hai ricevuto come angeli di Dio, ci hai aperto la casa, e la benedizione del Signore è entrata oggi qui, infatti, anche per il tuo, perché sì, il tuo cuore è bello.
Infatti io gli disse a Andrea, è che io mento tanto Andrea perché per me lei è come una figlia, abbiamo lavorato insieme lì, l'evangelizzai, e in realtà non è stata proprio un'evangelizzazione al lavoro che ho fatto io, ho parlato io, solo che lei entrava alla stanza dove facevo io la pasta e c'era la Bibbia in audio, c'era le canzoni in audio, e allora lì lei ogni volta che entrava nella stanza non è che parlavo io, e la parola...
E così grazie, si è convertita.
Amen. Grazie Signore. Amen, amen, amen.
Amen. Amen.
Alleluia.
Grazie Signore, grazie amen. Signore. Amen. Allora, eravamo da Mosè che guidava Israele nel deserto.
Amen.
Va bene?
Sì.
Allora, il dovere di Israele era di seguire Mosè, mm-hmm, giusto?
Sì.
Va bene, e non lo fecero e morirono. Adesso, leggendo dai loro sbagli e peccati, noi scuotiamo la testa, però... molta della Chiesa mondiale, stavo dicendo, stiamo ripetendo gli stessi sbagli, stiamo mormorando, stiamo dicendo, ma noi siamo popolo di Dio, ci meritiamo che Dio ci benedice, ci meritiamo un rapimento prima della tribolazione, mica ci meritiamo il marchio della bestia perché Dio ci ama, e no, ci meritiamo il rapimento prima della tribolazione, in attesa del rapimento godiamoci la vita, Vangelo di prosperità perché Dio ci ama, avanti coi soldi. Questa è la chiesa di oggi, ragazzi. Va bene, comunque cerchiamo di non essere così, impariamo da loro. Morire dobbiamo. Qualcuno annuncio, dovete morire, fratelli. E forse anche io, dice uno.
Andiamo con Gesù.
Forse anche io, disse nella barzelletta. Dobbiamo morire, fratelli. Morire si deve, ma quanto meglio se moriamo ubbidendo, lodando, benedicendo il Signore, invece di morire mormorando, scontenti, pieni di lamenti e ribellioni. Morire dobbiamo. Ma però sai, se mi uccide l'anticristo, io non voglio soffrire. Ma guarda, c'è gente paralizzata all'ospedale per anni, in un sarcofago di gesso, come sono conciati, no? Con pesi, contrappesi, tubi di qui, tubi di là, è una meraviglia scientifica come riescono a vivere, ma per cortesia, datemi uno zaino di Bibbie e me ne vado per la montagna, così la tagliamo corto qui. Dottore, quanto c'ho da via? Ma guarda, sì, con tutte le meraviglie della tecnica, una macchina da $500,000, 4 tubi nello stomaco, 2 nelle orecchie, 4 nel naso, un contrappeso di qua e di là, forse un anno. Ah sì? Per cortesia, aspetta che prendo la stampella, da 4 stampellate in testa al diavolo, la mio zaino di Vangeli, di volantini, qualche CD. Quelli di Radio Brasta sono gratuiti e scaricate, va bene, lo zaino in spalla e ciao, come disse Pandita
Ramabai,
che gli è rimasto uno o due anni di vivere, fa dottore, ma il dottore fa, oh, puoi vivere un anno o due se stai tranquilla, e lei dice, se invece continua a lavorare, dice, non più di 6 mesi, ok. Era uno che contrabbandava Bibbie sulle montagne e preso lo zaino, è andato a morire sulla montagna avanti e indietro contrabbandando. Che nazione era?
India, no?
India, Cina, insomma, quella zona lì.
Pandita Ramabai was in India.
Yes. Sì. In India. Capito? Allora, fratelli, cerchiamo veramente. Prendiamo lo zaino delle Bibbie o volantini o quello che avete e andiamo a morire per Gesù. Amen. Va bene?
Amen.
Salmo 95. Le tristi parole dello Spirito di Dio. 8 all'11.
Salmo 95, 8 all'11.
Tristi parole.
Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbe in disgusto quella generazione e dissi, è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo.
Grazie, Signore. Ma come dice 1 Tessalonicesi 5, voi fratelli non siete nelle tenebre, siete figli di luce, non dormiamo come dormono gli altri.
Amen.
Verso 6, 1 Tessalonicesi 5, verso 6, ma vegliamo, siamo sobri. Verso 7, quelli che dormono nella notte, ma noi siamo del giorno. Grazie Signore. Non diamo la vinta al nemico, pensando che non siamo all'altezza, o che Dio in noi non può farcela.
Amen.
Va bene?
Amen.
Grazie Signore, grazie. Amen. Gesù, aiutaci Signore. Amen. Alleluia, alleluia. E vi ricordate Davide, il più piccolo e disprezzato della famiglia di Jesse?
Sì.
Il suo fratello maggiore, sì, lo insulta nel giorno del combattimento contro i Filistei, legge 1 Samuele 16. Suo padre non lo ritiene degno nemmeno di essere invitato al solenne sacrificio e al pasto con Samuele, con il quale il grande profeta Samuele li stava onorando, e nel quale Samuele doveva scegliere l'unto di Dio, re di Israele. Mm-hmm. Neanche il padre invita Davide, non era degno, è più piccolo, lì cura 4 pecore nel deserto. Il padre lo lascia insieme ai servi a curare le pecore, ma è lui che Dio sceglie per diventare re di Israele. Tuo fratello, sei disprezzato, sei più piccolo nel tuo ambiente, sei quello che ramazza le strade, quello che pulisce i vetri, sei quello che sei ai semafori a lavare i vetri, uso degli esempi così a caso. Fratello, gioisci fratello. Perché Davide faceva questo. E Giuseppe, venduto schiavo dei fratelli, ma che con la sua integrità e lealtà al suo padrone, a Potifar, diventa principe d'Egitto, salva la sua famiglia con l'amore di Gesù, che lui era un esempio. In amore perdona i suoi fratelli, omicidi, indegni. Non li odia che lo hanno venduto schiavo. O adesso vendo a voi schiavi. No. Li perdona, Dio l'ha permesso a fin di bene. La lista è lunga, tutti i piccoli nessuno, gli apparenti handicappati, gli inferiori che Dio ha usato in tutti i tempi per svergognare i grandi, i savi, gli intelligenti, sì, i diplomati, mm-hmm, i religiosi con 4 diplomi teologici incollati con lo scotch sulla parete. Fratellini, mm-hmm, e sorelline, siamo giunti alla fine, va bene? Ho finito il messaggio. Mm-hmm. Questo, posso questo messaggio che essere per voi e tutti noi di benedizione, perché, amen, possiamo essere dei piccoli Gesù. Qui, però voglio dire, se oggi qualche membro della nostra Chiesa si sentisse piccolo, buona nulla, rigettato, maltrattato, un fallito, con il diavolo che ti dice che persino Dio ti ha abbandonato, fai questo, pensa a Giuseppe in prigione, pensa a Maria Maddalena, la peccatrice, alla quale Gesù apparse. Aspettò che sua madre Maria se ne andasse, va bene, e aspettò perché venisse la peccatrice, la ex peccatrice Maria Maddalena. Pensa a Davide, maltrattato dai suoi, va bene, erano peccatori come noi, deboli come noi, e anche peggio, ma hanno corso la gara, hanno mantenuto la fede, hanno vinto la corona e hanno deciso di amare Dio in prigione, nelle sofferenze, nelle persecuzioni. Ma abbiamo parlato nel passato di come Maria Maddalena era andata alla tomba, invece di scoraggiarsi e dire «Oh, il mio grande salvatore, eroe, messia, Gesù, è morto», quindi era tutto falso. No, era andato alla tomba per adorare un cadavere. Maria Maddalena va alla tomba per adorare un morto. Un morto che era morto da 3 giorni. Eppure era uno che aveva promesso la vita, promesso la felicità, la salvezza, la vita eterna, ma a tutto un tratto invece viene processato come criminale, giudicato colpevole, viene giustiziato come il peggior criminale. E ora tutto sembrava interrotto, finito, un fallimento. Gesù è stato sconfitto su tutti i fronti. I giudei, i preti lo accusavano di essere un indiavolato e avevano vinto, sembrava avevano ragione. Il governo, l'autorità, gli davano ragione a questi farisei. Giuda stesso gli aveva creduto e si era buttato fuori dalla nave che sembrava affondata, morta. Sai i topi che si buttano dalle navi, uno era Giuda. Invece Pietro era sbagliato, era lì che piangeva e si pentiva. Ma però Maria Maddalena va ad adorare questo cadavere di questo fallito, era così grande il suo amore per lui. Eppure era stato così criticato, odiato, maledetto dalle religioni ufficiali. E questo amore non era in linea con l'amore di cui di solito la gente si amava. Però era amore vero, l'amore vero non si può falsificare e rimane vero anche davanti alla più grande sconfitta di tutte le promesse che sembravano fallite. Tutto era inchiodato nel legno di quel cadavere. E poi il resto lo conosciamo, no? E poi il resto leggiamo Giovanni capitolo 20, vediamo che Maria Maddalena va alla tomba, eccetera, e cerca Gesù, non lo trova, va bene, e vanno lì alla tomba, non lo trovano alla tomba. Allora gli altri discepoli se ne tornano a casa. Maria invece rimane lì, vicino al sepolcro a piangere, che neanche il cadavere poteva vedere. E mentre piangeva, cosa fa? Guarda dentro il sepolcro, vabbè, guarda dentro e vede 2 angeli vestiti di bianco, che la Bibbia ci dice che erano seduti uno al capo e l'altro ai piedi della tomba di Gesù. Va bene, Giovanni 20, tutto il capitolo, leggetelo, ci sono 2 angeli e un angelo che era lì seduto a fianco lì dove c'era, dove c'era stato il corpo di Gesù. Un angelo dice: donna, perché piangi? E Maria gli dice: hanno tolto il mio Signore, non so dove l'hanno deposto. Va bene, poi cosa fa Maria? Si gira e vede Gesù in piedi. Non sapeva che era Gesù. Gesù gli dice, perché piangi? Chi sta cercando? E lei dice, ma questo sarà l'ortolano. Dice, Signore, l'hanno portato via, dimmi dove l'hanno deposto e lo vado a prendere. Ecco qui al verso 16, Gesù le disse, Maria. Lei si volta e gli dice, Rabbuni, maestro. E Gesù gli dice, non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre. Ma va dai miei fratelli, di loro io salgo al Padre mio, al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Ricordatevi che Dio è più grande. Gesù è Dio, parte della Trinità, tutto nello Spirito, ma il Padre è più grande, non vi confondete. Maria Maddalena va a annunciare ai discepoli che ha visto il Signore, che gli aveva detto queste cose. E poi, insomma, capitolo 20 spiega questi dettagli. Gesù appare, grazie Signore. E ora, dolci fratelli, che chiudiamo questo messaggio. Vi benediciamo, fratelli. Vi amiamo.
Amen.
Vi lasciamo nella sua grazia.
Amen. Grazie Gesù.
Che la grazia del Signore, la sua protezione, la sua benedizione,
grazie Gesù,
la sua gioia sia sopra di voi. Amen. E con il vostro spirito. Amen. Che vi benedica. Amen. E adesso faremo la comunione.
Sì.
Va bene? Avete preparato il pane e il vino?
Sì.
Avete preparato la carne e il sangue? Avanti con la carne, avanti col sangue. Grazie Signore.
Grazie
Signore Gesù per questo
grazie,
messaggio. Grazie Signore. Fa che appare il cuore di tanti, Signore.
Amen.
Che possiamo nella debolezza essere forti. Che possiamo non aspettare la potenza di Sansone, la saggezza di, la sapienza di Salomone, le vittorie di Davide o la leadership di Mosè, ma che nella piccolezza come Giuseppe, che ha passato 2 anni in prigione per colpa di una donna malvagia che lo aveva mentito su di lui. Amen?
Amen.
Facciamo la comunione adesso, Angela?
Sì, e preghiamo anche per i fratelli.
Sì.